della nostra associazione. Noi siamo appunto un sindacato studentesco che ha un rapporto molto forte col sindacato dei lavoratori. Infatti sono molto contenta di essere qui oggi perché anche noi qualche mese fa siamo andati a congresso e uno degli obiettivi del nuovo mandato è proprio quello di intensificare questo rapporto appunto con i lavoratori della conoscenza, perché crediamo che questa sicuramente sia una delle categorie con cui noi studenti, molto più appunto di altre, possiamo condividere la linea politica e l'azione. Io partirei appunto da un'analisi generale sulla condizione del nostro paese. In questo momento il nostro paese vive una fortissima crisi, non solo economica, ma soprattutto appunto politica e democratica. Io credo che alle crisi in generale e a questa crisi in particolare si possono dare moltissime spiegazioni. L'hanno causata tantissime contingenze, tanti fattori, moltissime responsabilità, sia personali che sicuramente collettive. Ma io credo che sia il momento appunto di interrogarsi del perché non riusciamo a uscire da questa crisi. E io credo che il motivo per cui il nostro paese non riesce proprio a vedere un futuro, insomma, più roseo rispetto a questa crisi, è perché è principalmente uno, e cioè la mancanza, di eccellenze, sia oggi che in prospettiva nel futuro. A cosa intendo? Io mi domando come può una società, davanti a una classe politica, a una classe dirigente troppo spesso o appunto corrotta, come abbiamo visto in questi giorni, o comunque molto spesso lontana dai problemi comuni, appunto delle persone, come può appunto una società civile essere vigile e cambiare le cose? Se da decenni ormai le sue migliori eccellenze, tutti i miei coetanei, tutte le persone che studiano, si formano, cercano di ricostruire il proprio futuro in questo paese, sono alla fine costretti a fuggire dal nostro paese, ad emigrare per mancanza di prospettive, per mancanza di un futuro, di opportunità, per colpa di un sistema, di un modello che ormai io credo sia proprio un modello, perché a questo punto se non si cambia la realtà vuol dire che l'abbiamo scelto evidentemente, un modello che non ti permette di andare avanti per le tue capacità, per quello che ti crei, per quello che vuoi dimostrare agli altri, ma solo ed esclusivamente appunto se hai la raccomandazione, se conosci qualcuno, se hai la possibilità insomma, di essere mandata avanti da qualcun altro, in un sistema assolutamente chiuso, nel quale appunto non esiste mobilità sociale e nel quale non c'è la possibilità di diventare qualcosa di diverso da quello che sono stati magari i tuoi genitori o da quello che è appunto la tua realtà tramite i tuoi studi. Molti paesi europei, come è stato già detto e ho già sentito e non solo, hanno avuto la lucidità di capire e di comprendere che in un momento del genere è essenziale e fondamentale investire nell'unica cosa che può assicurare un avvenire diverso e migliore, e cioè appunto la conoscenza, la ricerca, la formazione e i saperi. Il nostro paese invece continua ad avere l'ottusità, di ragionare per contingenze, di continuare a ripeterci che siamo il futuro di questo paese, che poi il futuro non è perché è già veramente presente, senza darci però nessuno strumento per costruire questo futuro. Allora, in mancanza di una risposta a tutto questo, in mancanza di risposte concrete per noi ragazzi, per noi giovani, per noi studenti, si preferisce cercare di etichettarci, di rinchiuderci delle gabbie ben circoscritte. Ed è così che tutti i giovani diventano bamboccioni, ma nessuno si chiede mai il perché un ragazzo non può appunto andare via di casa, cos'è che lo costringe a vivere con i propri genitori. Tutti gli studenti diventano asini, ma nessuno si chiede il motivo di tutte quelle insufficienze. Tutti gli studenti diventano bulli, ma nessuno si chiede il motivo di tutti quei 5 in condotta e quei casi di violenza aberranti. E come superarli, come poter evitare tutto questo. Inoltre, cercano continuamente di metterci l'uno contro l'altro. Per esempio, ci ha provato Brunetta qualche tempo fa in una delle sue sparate mediatiche, in cui ci diceva che per risolvere il problema appunto dei giovani in questo paese, perché in maniera assurda siamo un problema, bastava prendere 500 euro dalle tasche dei nostri genitori per darle appunto a noi studenti, quegli stessi genitori che intanto ci pagano l'iscrizione a scuola, i libri di testo, le ripetizioni private, le tasse universitarie e che più ne ha più ne metta. Ci ha provato la Gelmini, sempre qualche settimana fa, dicendoci che il motivo per cui le nostre scuole non riescono più a sopravvivere e sono costrette a gravare economicamente sulle spalle degli studenti e le famiglie non sono i tagli che lei e Tremonti hanno attuato, ma è la cattiva amministrazione che i dirigenti scolastici fanno delle scuole. Come appunto l'esempio proprio palese è il preside del Righi di Bologna, che qualche giorno fa in un articolo dell'Unità dichiarava quasi mortificato di dover chiedere 100 euro in più ai propri alunni e quindi alle famiglie dei propri alunni per continuare a fare corsi di lingue, che erano uno fra l'altro delle caratteristiche basilari di quella scuola, per cui è conosciuta come una buonissima scuola. Quindi, come questo preside, d'altronde i presidi sono veramente... Quindi, davanti a questo tipo di tentativi, quali sono, secondo noi, i nostri compiti? Prima di tutto è quello di non cadere in questo tipo di ricatto e quindi di inganno, di cercare non farci appunto dividere fra di noi, fra le parti sociali che compongono la scuola, di andare avanti comunque uniti e compatti all'interno della scuola nell'opposizione a questa riforma e a questo riordino. Io credo che se c'è una cosa che sicuramente lo scorso autunno ci ha insegnato, e quel movimento appunto ci ha proprio voluto dire, e che ha rimesso in piedi qualcosa che mancava da anni, e cioè la collaborazione e l'unità di intenti e di pratiche di tutte le parti sociali che compongono la scuola. Abbiamo assistito a manifestazioni, ad assemblee in cui gli studenti scendevano in piazza con gli insegnanti, con i genitori, in cui davanti a un attacco totale generalizzato al mondo della conoscenza si è sceso in piazza studenti, docenti e genitori dall'asilo all'università con un obiettivo comune, fisso, e cioè opporsi ai tagli indiscriminati al mondo della conoscenza e della formazione e chiedere invece un investimento serio sulla scuola e sull'università pubblica. Però per continuare a fare questo, per continuare ad essere uniti e compatti e portare avanti questo progetto tutti insieme, bisogna sicuramente prima di tutto parlare, confrontarsi, come abbiamo fatto alla scorsa assemblea dell'FLC che c'è stata a Roma, che è stato un momento molto interessante di confronto, e come secondo me dobbiamo fare anche in futuro. Per questo io, per esempio, io e la mia associazione ovviamente appoggiamo l'idea di fare appunto gli stati generali della conoscenza, perché crediamo che sia fondamentale riuscire a discutere di come noi vogliamo la scuola, come la vogliamo cambiare, per parlare noi della scuola, noi che la scuola la viviamo ogni giorno e sappiamo, sentiamo sulla nostra pelle cosa non vogliono dire 8 miliardi di euro in meno, e non come la Gelmini e Tremonti che continuano a pensare che la scuola e l'università siano semplicemente dei capitoli di bilancio che possono essere azzerati o dimezzati a seconda delle esigenze. Dobbiamo capire insieme come opporci a questo riordino, che come ha detto bene una compagna appunto dell'FLC al nostro congresso, non è altro che appunto un decreto attuativo dei tagli della 133, in realtà non è una riforma, è un semplice mettere, insomma, capire dove poi questi tagli si vanno a concretizzare della scuola. Appunto i tagli sono in realtà l'unico criterio, è far quadrare il bilancio.
C'hai 2 minuti.
Sì, vado più però. Però il problema qual è? Che i tagli poi alla fine comportano che tutti quei principi basilari su cui la nostra scuola è fondata, i principi della nostra Costituzione, cioè una scuola pubblica aperta a tutti, di qualità e soprattutto uguale per tutti, vengano totalmente meno, infischiandosene anche di tutte quelle buone pratiche che grazie all'impegno e alla passione di studenti, insegnanti, docenti, genitori sono state portate avanti in questi anni, che verranno totalmente eliminati. La Gelmini, in realtà, e anche Berlusconi ci hanno presentato questo riordino come un avvenimento epocale, come qualcosa di rivoluzionario. In realtà di rivoluzionario non c'è assolutamente nulla, nel senso che sotto la maschera di una rivoluzione, alla fine la scuola italiana non ha avuto quella riforma che serve alla scuola italiana, una riforma vera che però tenga conto dei buoni esempi e delle buone pratiche, ma è semplicemente stato un grande polverone che alla fine ha riportato la situazione in una totale confusione, per cui alla fine gli indiristi sono sempre gli stessi, sono sempre tanti, non è vero che c'è stata una diminuzione della burocratizzazione, e però crea dei problemi molto grandi, perché riporta la scuola a un modello appunto gentiliano, per cui c'è una canalizzazione molto precoce, non si possono cambiare percorsi, e quindi alla fine quello che si farà è far schizzare ancora di più l'abbandono scolastico a livelli mai visti. Questo collegato alla reintroduzione dell'apprendistato, che appunto è stata fatta sempre da questo governo, ci presenta proprio il modello che hanno in mente per noi, cioè quello di farci diventare dei cittadini non consapevoli e quindi che non devono avere delle competenze troppo grandi, e qui si reinserisce il taglio delle ore, e che appunto devono frequentare la scuola. Chi vuole frequentare i licei poi forse potrà andare anche all'università, sempre se lo può permettere. Chi invece frequenta gli istituti tecnici e professionali dovrà appunto diventare la manovalanza di questo paese, cioè diventare dei cittadini inconsapevoli come gli altri, però che non hanno delle competenze che possono utilizzare, ho concluso, e che quindi appunto saranno costretti, non sceglieranno, ma saranno costretti a fare lavori poco retribuiti, poco intraprendenti, eccetera, eccetera. Io credo che questo assolutamente non possa essere accettato. Conosco le posizioni dell'FLC su questo, ho avuto la possibilità di sentirle diverse volte, e credo proprio per questo che sia bene che incominciamo a ragionare di che lavoro possiamo fare insieme nelle scuole, perché credo che non basti soltanto opporsi a questa destrutturazione totale che si sta facendo della scuola, perché per farlo bisogna anche creare un nuovo modello di scuola, che sia veramente nuovo però, cioè che riesca ad essere così innovativo da staccarsi anche un po' da tutto quello che abbiamo immaginato in questi anni, che però, come abbiamo visto, alla fine non ha portato i risultati, è un po' fallita la nostra idea di scuola che avevamo. E quindi rimetterci in gioco, rimmaginarlo insieme, tutte le parti sociali che compongono la scuola. E forse in questo modo potremmo riuscire a combattere questa destrutturazione della scuola pubblica italiana.
Grazie Sofia. Ahora la parola.